Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Carissimi padri, almanacchi della grande pace 1900-1915. A Modena parte un progetto teatrale promosso da Emilia Romagna Teatro che durerà un anno e coinvolgerà tutta la città. Cari ascoltatori, eccovi ancora insieme a Marina Leonardi per una nuova trasmissione dedicata agli spettacoli in Emilia-Romagna. Oggi non parliamo propriamente di uno spettacolo, ma di un progetto teatrale che ha preso il via a Modena, promosso da Emilia-Romagna Teatro, che coinvolge l'intera città e i suoi abitanti, le sue associazioni, le scuole, le istituzioni, e poi l'ottimo Claudio Longhi, regista, interprete, e il gruppo di attori che già 2 anni fa, sempre qui, hanno dato vita a un altro grande progetto spettacolare, Il Rato d'Europa. Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell'Utri, Paolo Di Paolo, Simone Francia, Olimpia Greco, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, Giacomo Pedini, Gianluca Sbicca e Simone Tangolo. Tema del progetto: la Grande Guerra. Ormai 100 anni ci separano da una delle mattanze più sconcertanti consumate dal genere umano. E carissimi padri, almanacchi della Grande Pace 1900-1915, fino al prossimo dicembre proporrà tantissime iniziative. Dicevamo atelier, laboratori, letture, biciclettate, visioni fotografiche, proiezioni cinematografiche, imprese sportive. Un percorso lungo un anno che coinvolgerà molte scuole, oltre che più di 40 partner tra Modena e provincia, per riflettere insieme sugli accadimenti e le circostanze che hanno condotto allo scoppio della Grande Guerra, un percorso per fare i conti con i nostri padri carissimi che a quella guerra ci hanno portato, che quella guerra l'hanno vissuta. Il progetto si struttura, come già i precedenti, sul doppio binario di un percorso annuale partecipato e condiviso di azioni culturali e di riflessioni, è di uno spettacolo sintesi, uno spettacolo di chiusura che si terrà nel dicembre del 2015, quindi sintesi del percorso di studio così sviluppato, teso ad articolare nuove modalità di relazione tra il teatro e la sua città di riferimento. Diverse sono le attività che si sono già svolte a gennaio. A febbraio proseguono alla Biblioteca Civica Antonio Delfini le letture che vedranno gli attori del gruppo di lavoro e nomi di spicco anche della scena teatrale e culturale nazionale cimentarsi nella lettura integrale del romanzo di Thomas Mann La montagna incantata. I prossimi appuntamenti sono il 7 febbraio con il poeta Alberto Bertoni che legge Una gorgiera, il 28 con l'attore Gabriele Lavia che legge Un paio di calzoni a quadri chiari, e il 7 marzo con l'attrice Renata Palminiello che legge 3 o 4 schegge verniciate di rosso. Ma per saperne di più abbiamo con noi al telefono il regista Claudio Longhi. Longhi, può spiegarci com'è strutturato questo progetto teatrale davvero molto complesso? Qual è il tema? Come evolverà in questi mesi? Chi coinvolgerà e quale sarà la sua conclusione? Immaginiamo noi uno spettacolo come fu per Il Rato d'Europa.
Intanto il titolo Carissimi Padri arriva da una citazione della lettera al padre di Casca, che attacca con carissimo padre per l'appunto, e lo abbiamo scelto un po' perché quel passato è il padre del nostro presente, un po' perché quel passato è un passato in cui una generazione di padri terribili ha mandato al massacro una generazione di figli. E quell'aggettivo carissimi allude ambiguamente a quanto quei padri fossero diletti, cioè oggetto d'amore, ma fossero anche costosi, sia in termini reali, ogni guerra ha un'enorme implicazione di ordine economico, sia in termini di costo materiale di vite umane per l'appunto. L'altro dato che mi piace ricordare è che pur avendo scelto un oggetto terribile come quello di cui stiamo parlando, il pedale con cui è gestito il progetto è un pedale satirico grottesco, un pedale comico, non perché si voglia gettare dileggio su un periodo così terribile, ma semplicemente perché credo abbia ragione Brecht quando dice che la tragedia molto spesso, più della commedia, prende alla leggera le sofferenze dell'umanità. La tragedia porta sempre una patina nobilitante ed edificante. La commedia ti consente di guardare la realtà in faccia. La commedia è la via maestra di accesso al realismo. Per questo abbiamo scelto un pedale comico, ripeto, non per sminuire, ma per avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Non stiamo parlando di un semplice spettacolo, ma stiamo parlando per l'appunto di un progetto molto più ampio e complesso che si svilupperà all'interno della città di Modena lungo tutto l'arco del 2015. Abbiamo cominciato le attività a gennaio e continueremo durante tutto l'anno fino ad arrivare allo spettacolo finale che coronerà il progetto, che sarà presentato al Teatro Storchi a Modena nel dicembre del 2015. La caratteristica di questo progetto è di mantenere una volontà di partecipazione e condivisione con la comunità di riferimento, ossia con la città di Modena. La città di Modena colta nelle sue più diverse articolazioni. Ovviamente era impossibile rivolgersi porta a porta ai singoli cittadini, quindi siamo passati attraverso le più disparate forme di aggregazione che potevamo incontrare, dalle scuole alle istituzioni culturali, alle associazioni culturali, a tutte le varie forme di aggregazione che via via andavamo incontrando, e a ciascuna di queste realtà abbiamo proposto di fare un tratto di strada assieme. Questo tratto di strada assieme è concentrato su un tema, la Grande Guerra. Perché abbiamo scelto di parlare della Grande Guerra e come abbiamo scelto di parlare della Grande Guerra? Comincerei dal come. È un dato, credo, acclarato ormai a 100 anni di distanza da quel massacro terribile, che la Grande Guerra non possa essere effettivamente raccontata. Su questo tema ci sono delle pagine bellissime scritte da uno dei più grandi intellettuali del Novecento, mi riferisco a Walter Benjamin, che per l'appunto esplicitamente afferma in un suo saggio fondamentale che la Grande Guerra ha annichilito la capacità di raccontare, la possibilità di raccontare. Ha prodotto una sterminata letteratura, resoconti di guerra, lettere, dispacci, ma è come se tutte queste parole non riuscissero realmente a raccontare un evento troppo grande, troppo scioccante perché possa veramente essere oggetto di esperienza. E quindi la scelta che abbiamo fatto per raccontare ciò che in essenza non è raccontabile è di concentrarci sul periodo che precede la Grande Guerra, cioè su quegli anni, diciamo, all'ingrosso fra il 1900 e il 1915, che etichettiamo come Belle Époque, che hanno portato a quel grande conflitto. Il nostro presente ha dei momenti di profondo parallelismo e affinità con quel passato del primo quindicennio del secolo. Parallelismi che vanno intanto dal fatto che in entrambi i casi ci troviamo davanti a un periodo di relativa pace. Parlo di relativa pace perché se noi guardiamo le cose con gli occhi dell'Europa, abbiamo la sensazione che la pace ci sia. Parigi, Londra, Berlino, Roma sono città in cui all'inizio del Novecento non c'è guerra, ed è un fatto abbastanza inusuale per un'Europa che è stata lacerata da conflitti profondissimi fino a pochi decenni prima. Di fatto però questa relativa tranquillità che si percepisce nel cosiddetto centro è in realtà minata all'estrema periferia da dei conflitti terribili. Penso a tutte le crisi africane piuttosto che alla guerra russo-giapponese, che è stata una delle più sconvolgenti prove generali della Grande Guerra. Tutto questo ha un'imbarazzante similitudine col nostro presente, un presente che dalla Seconda Guerra Mondiale vive in Europa una situazione di relativa pace, con le eccezioni, sappiamo, delle guerre balcaniche della fine del secolo scorso, ma tendenzialmente per l'appunto le grandi capitali non hanno una guerra in casa. Questo non significa che non ci siano delle tensioni, delle crisi profondissime in periferia, esattamente come accadeva all'inizio del Novecento. Un'altra situazione di parallelismo inquietante è lo statuto della classe politica che si trova a gestire questa situazione di apparente tranquillità. La classe politica dei primi del Novecento è una classe politica che è stata bollata unanimemente dagli storici come non all'altezza della situazione che si trovava a gestire. Stephen Clark, questo storico australiano, ha pubblicato un libro molto interessante che si intitola I sonnambuli, in cui parla di quel mondo come un mondo per l'appunto di sonnambuli, di persone che vivono ma non capiscono esattamente quello che sta succedendo, che viaggiano come dentro una bolla sganciata dalla realtà. Questa situazione temo abbia dei punti di contatto con il nostro presente per l'appunto. Un altro inquietante parallelismo è il fatto che agli inizi del Novecento noi ci troviamo in presenza di una forte e coesa idea di Europa, perché esiste effettivamente una cultura europea agli inizi del Novecento, una prassi normale che le famiglie borghesi parlino più lingue, che gli intellettuali o comunque la classe per l'appunto della borghesia agiata viaggi attraverso l'Europa. D'altra parte però proprio agli inizi del Novecento ci sono delle montate nazionaliste che fanno spezzare questa coinè europea e la portano sostanzialmente al suicidio. Anche in questo caso, senza arrivare al passo del suicidio, i parallelismi per l'appunto non mancano. Pensare a quel mondo, riflettere su quel mondo, ci aiuta quindi a fare mente locale rispetto a cosa sia il nostro mondo. C'è un fatto interessante, un'altra grande storica che si è occupata della Grande Guerra, che è la Macmillan, una storica canadese. Nell'introduzione del suo libro 1914, Come la luce si spense sul mondo di ieri, scrive una cosa estremamente interessante. Dice: gli europei dei primi anni del Novecento erano come dei turisti che viaggiavano all'interno di un paesaggio nella profonda convinzione di essere assolutamente liberi di attraversare quel paesaggio in ogni direzione. Non si rendevano conto che ogni passo che stavano facendo si mettevano all'interno di una strada da cui poi non avrebbero potuto fare marcia indietro, fino al punto in cui nel giugno del 14 è evidente che quella strada conduce a quell'unica meta che tutti pensavano non sarebbe accaduta, ossia la Grande Guerra. Ora, questa immagine abbastanza terribile deve indurci a riflettere. E il senso di un'operazione di questo genere è per l'appunto di attivare delle riflessioni per impedire che il nostro presente precipiti a uno stadio di non ritorno, ma riflettere per agire e per cambiare il mondo che ci sta intorno. In fondo, ovviamente non cambieremo il mondo attraverso questo progetto, ma questo progetto sta dentro un'ottica e una poetica brechtiana di teatro che vuole agire sulla realtà, che pensa la realtà come un dato modificabile e che si fa carico di intervenire. Credo che nessuno di noi possa salvare il mondo, credo che tutti noi, rimboccandoci le maniche, possiamo fare qualcosa per migliorare il mondo.
E l'altra cosa interessante, oltre al fatto che appunto uno spettacolo come questo può incidere sullo spettatore, è anche il fatto che nasce, come ci diceva poc'anzi, come anche il Ratto d'Europa, da una sorta di drammaturgia collettiva, comunque da collaborazioni attivate su tutto il territorio modenese, nel caso appunto di questo spettacolo, e che nasce come veramente un rituale collettivo. Ecco, ci può parlare anche un po' di questa nuova visione di teatro che esce dai teatri in qualche modo?
È ad un tempo una nuova visione e la più antica del mondo, nel senso che la mia profonda convinzione, ma non è sicuramente un'intuizione geniale, è semplicemente un portato storico, è che il teatro nasce come luogo in cui una comunità si incontra, si riconosce e riflette su se stessa. Su questa struttura del teatro ha scritto delle pagine straordinarie un antropologo come Turner, che utilizza per l'appunto il teatro come specchio per comprendere le organizzazioni sociali. Il teatro ha sempre avuto una dimensione cittadina, pensiamo quanto alla capienza di teatri come quelli dell'antica Grecia, teatri da 2-3 mila posti, 4 mila, 5 mila posti, quindi teatri in cui veramente una città si incontra. Poi, per ragioni storiche che sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede, il teatro si è ritagliato una sua sorta di marginalità autoreferenziale. Credo che invece sia importante che il teatro torni ad essere il centro della comunità, che la comunità si riappropri dello spazio teatrale per restituire al teatro quella sua valenza antropologica di rito collettivo di cui lei stava parlando. Rito collettivo è anche rito regolatore delle tensioni e delle conflittualità che sorgono in seno a una comunità. Per questa ragione credo sia importante questo sguardo di partecipazione, e questo sguardo di partecipazione lo abbiamo mutuato dal progetto Ratto d'Europa. È anche vero che in questa fase non abbiamo voluto proporre una pedissequa ripetizione di quanto era già accaduto, ma abbiamo cercato di riprendere il meglio di quello che eravamo riusciti ad ottenere col progetto Ratto d'Europa, innestando motivi nuovi. Mi spiego meglio. Il Ratto d'Europa era un'operazione che era deliberatamente indirizzata nei confronti di quel pubblico che non ha l'abitudine ad andare a teatro. Era stata una nostra scelta consapevole di puntare a incontrare chi a teatro normalmente non va. L'operazione Carissimi Padri è un'operazione che nasce dalla volontà di mettere insieme due pubblici diversi, ossia chi a teatro normalmente non va e chi invece una sua abitudine ad andare a teatro ce l'ha. Abbiamo voluto un po' rimescolare le carte e vedere che cosa può accadere dall'incontro di questi pubblici diversi dentro quel l'ottica di partecipazione e condivisione di cui stavo parlando prima.
Potete trovare maggiori informazioni sul sito www.carissimipadri.it. E con lo spettacolo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Marina Leonardi.